Andiamo al prossimo punto, l'ottavo punto, che tra virgolette dimostra il rapimento prima della tribolazione. Questo è basato su Apocalisse 6, versi da 9 a 11, che dice: Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e le fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, versi da 9 a 11. Bellissime scritture, meravigliose. Voi vedete il rapimento qui da qualche parte? Secondo lui, Apocalisse 6, da 9 a 11, parla di martiri che invocano vendetta, usando espressioni familiari tratte dai salmi. E questo grido di vendetta non è appropriato per i cristiani. Quindi dice che questi non sono cristiani, questi martiri di Apocalisse
Ma
6.
stia attento, lui non è che non, magari non è
Ti
cristiano.
rendi conto? Questi sono ebrei.
Cioè, la sua teoria è che questi qui non sono cristiani. Sono in cielo, ma non sono cristiani. Sai cosa vuol dire uno che non è cristiano? Non ha Cristo. Cosa fai in cielo se è fuori luogo?
Questi sono martiri in veste bianca che sono stati uccisi per la loro fede e non sono cristiani.
Qui
Sono ebrei. E
sarebbe il momento di arrabbiarsi un pochino.
come sono arrivati
Cosa
questi in
dici?
cielo? Scusa, se sono ebrei e non cristiani, e Gesù ha detto solo attraverso di me vai al Padre.
Cosa sono testimoni di
Come sono
Geova?
arrivati questi lì?
Cos'è che sono questi qua? Cioè, siamo arrivati al ridicolo.
Sì.
Che tu sono in cielo, addirittura martiri, cioè il massimo del cristianesimo, come gli apostoli, come Stefano. Guarda. Solamente uno che non ha capito bene cosa significa essere cristiano può dire delle blasfemie simili. C'è una famosa blasfemia di re Saul, il quale risparmiò la vita al re Agag, Agag che Dio aveva votato lo sterminio. E fu così che la maledizione su di Agag cadde su di lui, re Saul, che morì suicida. Vedi 1 Samuele. Capitolo 15 e capitolo 31, lì ci sono le due storie.
Quindi Saul disobbedisce a Dio e risparmia il re
Perché
pagano.
lui è molto buono, Saul è un buonista quando vuole lui.
Era
Quando
meglio.
non vuole lui ha assassinato 85 sacerdoti del Tempio. No? Però quando vuole essere buonista lui salva Agag. Cioè lui uccide 85 sacerdoti del Tempio quando dava la caccia a re Davide
Ai ai ai.
contro tutte le leggi di Dio.
Sì.
Però Agag, che era uno che sacrificava bambini, uno votato allo sterminio da Dio, uno tipo Sodoma e Gomorra, insomma, ecco, che Dio lo voleva punire attraverso re Saul. Saul dice: No, io sono un buonista, lo salvo, perché sono più buono di Dio. E allora, Dio, Dio ha detto: Ok, allora alla fine. Tolto lo spirito di protezione a Saul e Saul si suicida. Cioè,
E questo si applica.
adesso questi insegnanti si credono, insegnanti moderni, questi religiosi che, va bene, che dicono che non si può fare vendette, perché
Sì.
quello lo farà Dio, ma noi no, noi siamo meglio di Dio,
Dice
scusa.
che i cristiani, dice lui, i cristiani non possono invocare vendetta come questi martiri di Apocalisse 6, perché i cristiani non cercano di fare vendetta, la vendetta è di Dio, quindi questi non sono cristiani.
Perché non sono cristiano, ma mi sa che io controllare se questo qui è cristiano. E allora Dio ci libera da falsi insegnamenti. E poi come si fa a dire cosa c'è di sbagliato con la giusta vendetta di Dio? Non è Dio che manderà la battaglia di Armageddon, non è Dio che caccerà il diavolo nel lago di fuoco, vedere Apocalisse 19:20 e Apocalisse 20:10. Guarda,
Giusto.
in Romani 12, Angelina, cos'è che scriveva Paolo al 19?
Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Romani 12, verso 19.
Ma questi imbroglioni dicono, quello è Dio, noi no, noi siamo cristiani.
Ma è giusto. Paolo dice: non fate voi le vostre vendette, ma lasciate Dio fare la vendetta.
Come sì.
Anche quelli di Apocalisse 6, i martiri non fanno la loro vendetta, chiedono a Dio di farla.
Non la fanno perché non è tempo. Ma quando il tempo viene, questi martiri possono essere tranquillamente insieme ai cavalieri bianchi che seguono Gesù e fanno altro che vendetta faranno.
Certo. Ma certo che aspettano la vendetta di Dio, non è che fanno loro niente, ma chiedono al Signore: quando farai giustizia? Quando vendicherai il nostro sangue? Quindi stanno applicando proprio Romani 12:19.
Leggere Gioele capitolo 2, la grande vendetta di Dio che sarebbe sempre Armageddon. Ma veramente qualcuno di questi insegnanti si crede più misericordioso, più buonista e amorevole di Dio, come era Saul? A me sembra più un'offesa contro Dio. Guarda, dice, continua con il falso insegnamento.
È così che lo spiega questo tedesco. Dice: l'Apocalisse parla più volte dello Spirito di Dio che opera in Giovanni o parla alle congregazioni, alle chiese, ma non leggiamo dell'opera dello Spirito nei santi descritti dal capitolo 6 in poi. Questi martiri, quindi, di Apocalisse 6 non sono cristiani ma ebrei. Lo Spirito di Dio non dimora in questi santi. Ma come sono santi se non hanno lo Spirito di Dio?
Dimmelo tu.
Non lo so.
Dimmelo tu. Che roba. Cioè, i santi in cielo senza Spirito di Dio. Se tu che non c'è lo Spirito di Dio, che tutte le bugie che stai dicendo, e dove questo falso insegnante ha letto queste bugie? Dio avrebbe due popoli, un ebreo e uno cristiano? Ma qui qualcuno è impazzito. Dio c'ha due popoli. Dove è scritto? Dio invece dice, c'hai Primo Pietro 2:9 lì?
Sì. Ma voi siete una stirpe eletta.
Quante stirpe sono?
Una stirpe eletta.
Solo uno?
Una.
E questo qua dice due.
No. Un sacerdozio regale.
Quanti sono?
Uno. Una gente santa.
Quanti?
Una. Un popolo.
Quanti popoli?
Che Dio si è scelto. Uno.
Ma questo è cieco.
Primo Pietro 2:9.
Ma scusa, ma... Vabbè, andiamo avanti.
E verso 10,
non vale la pena neanche arrabbiarsi.
Verso 10 dice: voi ora siete il popolo di Dio.
Il popolo cos'è? Singolare o plurale?
No, uno, solo un popolo.
Allora, fratelli, che non ci sfugga. Il popolo significa singolare, non plurale. Non due popoli. Come ci dice questo falso insegnamento. È un popolo, singolo, unito, in Cristo, Giovanni 17:21, che dice?
Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Giovanni 17:21.
Dove sono le scritture che dice che Dio c'ha due popoli? Per cortesia non facciamo arrabbiare Radio Blast. Oh, che dopo non garantisco più niente. Andiamo avanti col falso insegnamento.
E continua dicendo in Apocalisse 11, da 1 a 13, leggiamo dei due profeti che profetizzeranno a Gerusalemme, che nel loro ministero ricordano Mosè ed Elia.
Scusa, fai una pausa. Devo proprio, guarda, devo ridere per non morire, guarda, dalle risate. Ma dice, com'è che la mette? Dice... ricordano
Mosè ed Elia.
Andiamo per ricordi qua. Adesso insegniamo per ricordi? Allora, ma e cos'è che glielo ricorderebbe?
E perché portano molte piaghe sulla terra e tormentano gli empi. Ma i cristiani, tuttavia, devono amare i loro nemici e fare loro del bene, come dice Romani 12, 1 Corinzi 4. Quindi questi due profeti di Gerusalemme non sono cristiani, capito? Sono Mosè ed Elia, ma ebrei.
Io ho preoccupazioni che questo qua non è cristiano.
Christians need to do good to their enemies, just like Peter did to Ananias and Sapphira, how Paul did to the people who are behaving the sorcerer.
Dice, i cristiani devono fare del bene ai loro nemici, certo, ma vediamo anche Pietro che ha fatto quello che ha fatto ad Anania e Sapphira in Atti 5.
Sono morti.
Sono morti.
What Paul did to the sorcerer.
Cosa ha fatto Paolo al mago?
Or Peter also with the man who asked him for the Holy Spirit, he said, you better be careful because what will happen, your money perish with you.
Anche in Atti 8, cosa ha detto Pietro a quell'altro mago che ha voluto comprare lo Spirito Santo con soldi?
Il tuo denaro muoia con te.
Exactly. And
Jesus in the temple.
Exactly, Jesus with the people in the temple buying and selling.
Cosa ha fatto Gesù con quelli del tempio che vendevano e compravano nel tempio?
As we can see, I think look at Paul when he saw someone was directly fighting against the gospel when he was attempting to preach to the proconsul, he said, "You will be blind on the spot."
Vediamo Paolo che predicava al proconsole e quando qualcuno lo ostacolava direttamente, cioè era quel mago che lo ostacolava, Paolo ha detto tu adesso sarai cieco.
And that's what the two witnesses are going to be doing. They're going to be sending these plagues against those who are stopping the will of God.
E questo faranno anche i due profeti di Apocalisse 11. Manderanno delle piaghe contro quelli che ostacolano il lavoro di Dio, contro la bestia.
As we can see, it's not an inherently un-Christian doctrine or practice for God to send judgments on those who disobey.
Quindi non è una pratica non cristiana se Dio invia dei giudizi contro quelli che sono disobbedienti. Non è anormale. Ma questi vedono solo una parte della Bibbia che sciolgono loro, non vedono il tutto, il completo.
Amen. Comunque questa è un'altra sparata che i due profeti di Dio, Apocalisse 11, che sono i più grandi profeti del tempo della fine, i più grandi, non sono cristiani!
Incredibile.
Ma questo, io dico, c'è un limite anche alla pazzia.
Ma è vero.
Ma questi fanno pazzi sul serio o fanno finta?
Ai, ai, ai.
I due profeti, Apocalisse 11, i più grandi di tutto il tempo della fine, leggere, non sono cristiani. Incredibile. Ora, il diavolo cerca di vivisezionare il corpo di Cristo, dividere sempre. Questi non sono cristiani, questi neanche, quelli sì, questi no. E chi gliel'ha detto al diavolo che il corpo di Cristo è così diviso? Che glielo dice a questo qua? Che mi dice a me che questo qua non è zizzania, travestito da insegnante? E allora divide il corpo di Cristo in cristiani, ebrei, premillenniali, postmillenniali, protestanti, cattolici, così da isolare e settarizzare tutto e mettere gli uni contro gli altri. La solita strategia del diavolo di dividere e conquistare. Poveri ciechi falsi profeti. Diceva bene Gesù, andiamo da Gesù, Angelina, per cortesia, che ne abbiamo bisogno, Matteo 15, 13 a 14.
Matteo 15, 13. Egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versi 13 a 14.
Questo spiega tutto. Sono ciechi, guide di ciechi. Cioè quelli che li seguono sono ciechi che li seguono. Continua, Angelo, continuiamo col falso insegnamento. Cos'è che lui cita? Apocalisse 13, 8. Vediamo un po' che cosa ci d'erbola tira fuori.
Dice che Apocalisse 13, verso 8, parla di coloro che non adoreranno la bestia. Cioè il futuro sovrano romano.
Hai capito? Anche perché questi qua insegnano, siccome Apocalisse 13 dice che la ferita della spada fu guarita, va bene, che rappresenta l'impero romano, allora loro credono che Roma torna di nuovo.
Ma Apocalisse 13:8 dice sì, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, l'adoreranno alla bestia, ma il fatto che dice il futuro sovrano romano lo aggiungono loro, non dice questo.
No, l'Apocalisse 13 dice che la ferita sulla testa dell'impero romano che fu ferito dalla predicazione dei cristiani, sì, bene, dice che tornò in vita e loro lo interpretano nella carne. Uh-huh. È come se, non so, Giulio Cesare, Nerone e le legioni romane dovessero tornare, secondo loro, più o meno, E poi ci sarà un re che sarà il re romano. Beh, qui stanno interpretando nella carne, alla lettera, cose che sono spirituali. Noi abbiamo spiegato nel corso biblico questo qui come lo vediamo noi. Va bene, che non lo spieghiamo di nuovo perché fate il corso biblico, fratelli.
E continua. Cioè, coloro che non adoreranno la bestia, i loro nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. Questi sono ebrei.
Che sciagurata interpretazione.
Ma come sono arrivati gli ebrei nel libro dell'agnello che è Cristo, se questi non credono in Cristo?
Sì, innanzitutto le profezie non parlano mai di un sovrano romano, mai. Ma solo e sempre di Gog, l'anticristo, la bestia anticristo, d'accordo? E questi qui però interpretano nella carne quello che va interpretato nello spirito. Ma la Bibbia è scritta in parabole, in simboli, in allegorie, appunto perché la zizzania non capisca. È scritto apposta in modo da non essere capito se non hai lo Spirito Santo e, virgola, se non ubbidisci lo Spirito Santo.
Dice, questi scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro dell'agnello sono ebrei perché i cristiani sono considerati eletti prima della fondazione del mondo.
Quindi non c'è niente a che fare col tempo della fine.
Ai, povera,
questo qua c'è gente che lo ascolta. Adesso il maligno qua sta cercando di dividere gli eletti nelle due categorie, prima della fondazione e dopo la fondazione.
Sì.
Cioè il diavolo in continuazione cerca sempre di dividere i cristiani. Guarda, ci sono 10.000 denominazioni, no, veramente sono, non so, non sono numero, sono migliaia di denominazioni cristiane. Il diavolo cerca sempre di dividere, conquistare.
Mm-hmm.
Va bene? E allora noi andiamo avanti con la Bibbia.
E poi dice che in Apocalisse 15, da 2 a 4, vengono mostrati i vincitori della bestia. Essi cantano il cantico di Mosè. Vedi, sono ebrei.
Sono ebrei, capito? Ma il cantico di Mosè è un cantico benedetto che Dio onora, perché sta onorando lo spirito di Dio in Mosè, non è che sta onorando Mosè. Perché adesso Mosè, diciamo, trova la sua perfetta continuazione in Gesù Cristo. Noi seguiamo Gesù, non Mosè. Il canto sì, si può cantare. Noi cantiamo i cantici di Davide,
amen,
di Asaf.
Oh, i salmi sono
i
meravigliosi.
Figli, i figli di Core.
Certo.
Ogni canto del Vecchio Testamento noi li cantiamo. Ma non stiamo mica seguendo Davide, Asaf, Mosè.
Guarda, ti metterò un bel canto alla fine, il Salmo 34. Non siamo ebrei? Siamo ebrei spirituali, però il Salmo 34 è vittorioso, è potente,
è non è
bellissimo.
Mica l'unico. Questo qua, perché Apocalisse 15 cantano il cantico di Mosè, dobbiamo seguire Mosè, sono tutti ebrei, non sono ebrei, perché i circoncisi siamo noi.
Dio ci aiuti.
In any case, if you read through the whole New Testament, it's full of quotations from the Old Testament.
In ogni caso, se leggi nel Nuovo Testamento dappertutto, ci sono citazioni dal Vecchio Testamento.
All over through the epistles of Paul, Hebrews, Peter, James, it's all full of Old
Testament. Nelle epistole di Paolo, di Giacomo, dappertutto.
So, obviously, because why? There's the Old Testament and the New Testament. So, if someone decides to quote from the Old Testament or sing a song from the Old Testament, does that therefore mean that he rejected Christ?
Se uno decide di citare qualcosa dal Vecchio Testamento oppure fare un canto del Vecchio Testamento, questo significa che non ha Cristo, che ha rigettato Cristo?
And that means that all of the New Testament writers therefore did the same.
Ah, allora tutti quelli che hanno scritto il Nuovo Testamento, anche loro sono uguali?
Because it's full of Old Testament quotations.
Perché è pieno di citazioni dal Vecchio Testamento.
Se qui la Bibbia cita Mosè, dobbiamo seguire Mosè. Allora quando citavano Osea, Isaia, Ezechiele, Daniele, dobbiamo seguire quelli?
Huh.
Questa è gente carnale, interpreta la Bibbia tutto carnalmente. Ecco, dice il cantico di Mosè, avanti con Mosè, Vecchio Testamento, avanti con la legge di Mosè. Cioè praticamente aggiungono un sacco di cose. Allora, Signore Gesù, questi sono falsari. Perché non gli dedichiamo una scrittura a questi falsari?
Sì.
Va bene? Dedichiamo la scrittura che è dedicata a tutti i falsari. Ce l'hai Apocalisse 22? Andiamo per Apocalisse 22. Angelina al 18-19.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Apocalisse 22, versi 18 e 19.
Amen. Quindi attenzione voi imbroglioni, attenzione, non è che sto offendendo. Quando Gesù chiamava i farisei vipere, sepolcri imbiancati, erano complimenti, perché stavo cercando di salvare dall'inferno. Quindi quando vi chiamo imbroglioni, non è che sto cercando di offendervi, sto cercando di portarvi a pentimento, sulle vostre ginocchia, pentirvi, nel nome di Gesù Cristo. Ora, questa gente è bugiarda perché insegna senza fondamento scritturale e opposto alla parola. Infatti Dio dice chiaramente, io gli toglierò la sua parte dall'albero della vita, queste qua, e aggiungerà ai suoi mali i flagelli di questo libro, l'Apocalisse. Voi che giocate con le bugie, state giocando col diavolo, state scherzando col fuoco. Vi aspettano giudizi di Dio eterni, a meno che non vi pentite. Perché state ingannando tanta gente, gente che i poveracci, magari sono lazzaroni, la parola non la vogliono studiare e sono colpevoli di quello e si meritano di essere ingannati, ma il Signore però vi bastonerà lo stesso. Allora io vi consiglio di fare molta attenzione, nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore, aiuta, Signore, questa gente a svegliarsi, Signore, a camminare nella parola. Amen. Questo insegnante, Signore Gesù, non ha detto neanche una cosa che sulla parola. Signore Gesù, ti benedico. Grazie, Signore. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Ti amo, Gesù.